Radio Trescenza.
Sono le 11:40 secondi, benvenuti a Radio Trescenza, benvenuti anche a coloro che ci ascoltano in podcast perché vanno sul nostro sito radiotrescenza.rai.it e scaricano le puntate, poi le ascoltano naturalmente quando vogliono. E buongiorno da tutti noi, da Paolo Conte, Giovanna Savignano, Marco Azzori e in studio da Rossella Panarese
e Gaetano Prisciantelli. Buongiorno a tutti.
Dunque, ieri noi abbiamo parlato e raccontato la storia di due giovani matematici italiani che hanno ricevuto un premio molto prestigioso della Società di Matematica Europea destinato ai 10 migliori matematici europei sotto i 35 anni. Lui, Alessio Figalli, di anni ne ha 28, è professore ordinario, full professor ad Austin in Texas. Lei, Corinna Ulcigrai, 32enne, in forze all'Università di Bristol. È stata una puntata molto commentata da voi attraverso gli sms al nostro numero 335 5634 296 e anche con mail a radiotrescienza@rai.it. E vorrei proprio leggere la mail di un'ascoltatrice, Chiara, che si rivolge ad Alessio Figalli e dice: ma davvero sono così tanti i docenti italiani negli USA? Ignoro la percentuale, ma li sento talmente spesso citare o intervistare che mi viene un sospetto. Come farebbero le università americane senza il nostro apporto? Dipende dall'eccellenza di singoli o dall'eccellenza di alcuni nostri atenei? Oppure i laureati sfornati dalle università americane sono insufficienti ad occupare le cattedre USA? E Alessio Figalli ha risposto a Chiara e ha risposto così: dalla mia esperienza, non conosco le statistiche, penso che i docenti italiani negli USA siano intorno al 2-3%. D'altra parte, se si considera il numero di docenti negli Stati Uniti, la percentuale non è così bassa e inoltre spesso gli italiani si distinguono per ottenere cattedre nelle università più prestigiose. Gli USA hanno un mercato molto aperto, il cui obiettivo è assumere i migliori. Sicuramente i laureati USA sono abbastanza per riempire il mercato, ma dal loro punto di vista, se possono avere degli stranieri di miglior livello, lo fanno senza problemi. Questa presenza, continua Alessio Figalli, degli italiani all'estero mostra che le nostre università sono ancora di ottimo valore, spesso migliori delle università americane. La domanda che mi pongo è per quanto questo potrà ancora durare. E questo finale preoccupato, insomma, naturalmente che non ci fa piacere, era anche il modo in cui Alessio Figalli ieri ha concluso la conversazione con noi. La puntata, tra l'altro, la potete ascoltare o riascoltare sul nostro sito radiotrescienza.rai.it. Insomma, gira e rigira, questa settimana torniamo sempre a parlare del paradosso Italia. Scienziati e scienziate fortemente competitive, ma sistema italiano che arranca. E intanto, Gaetano Prisciantelli, i tagli della Spending Review, ossia della cosiddetta revisione di spesa Italia alla ricerca, arrivano anche sulla rivista Nature.
Sì, il sito ha proposto un resoconto di Nicola Nosengo su quello che sta succedendo sui tagli annunciati e sulla protesta di scienziati che sono stati al centro dell'attenzione internazionale, scienziati italiani, grazie alle scoperte sulla natura della materia e sul bosone di Higgs. Proprio per loro si prospetta, secondo le bozze che sono circolate, un taglio del 3,8% del bilancio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'INFN, per quest'anno e poi negli anni successivi del 10% per il 2013 e il 2014. Si tratta di annunci che però non fanno bene alla capacità di programmare, di progettare. Ci vogliono anni per avviare progetti di queste dimensioni. Per questo Fernando Ferroni, il presidente dell'istituto, ha scritto al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e suscitando una risposta poi del ministro Francesco Profumo, che ha detto che probabilmente quelle cifre verranno riviste. Naturalmente i tagli non riguardano solamente l'INFN, riguardano altri istituti che si trovano nella estrema difficoltà di non poter programmare le attività di ricerca, e programmare è essenziale per istituzioni complesse come queste. C'è anche una reazione da parte di Fabiola Giannotti, che è stata ai nostri microfoni proprio nei giorni scorsi, proprio nel senso di chiedere che questo segnale devastante venga rivisto al più presto. Il ministro Profumo nella giornata di oggi ha annunciato di voler sentire i ricercatori italiani, pertanto alcune novità potrebbero arrivare nelle prossime ore.
E ne riparleremo, anzi continuiamo a parlarne anche nella puntata di oggi, ma poi aggiorneremo su questi dati anche domani. Continuiamo a parlarne anche oggi, e anche oggi raccontiamo la storia di uno scienziato ricercatore italiano che intanto saluto, Fabrizio Tamburini, buongiorno.
Buongiorno.
Intanto ricordo ancora una volta 335-5634-296, il nostro numero di telefono per inviare sms. Fabrizio Tamburini è un astrofisico, 48 anni, progetta antenne molto speciali, tra poco ci faremo raccontare, che potrebbero avere anche una qualche influenza nel settore delle telecomunicazioni, però lui è un astrofisico, tra poco gli chiediamo come si mettono insieme queste due cose. Ma intanto, Fabrizio Tamburini, lei che è considerato un pioniere, uno scienziato di spicco del nostro paese, lei ha lavorato all'estero?
Sì, ho preso anche il dottorato di ricerca all'estero, in Inghilterra, in relatività e meccanica quantistica.
Poi è tornato?
Poi sono tornato e sono rimasto in Italia perché avevo entrambi i genitori in oncologia, quindi...
Doveva seguirli?
No, ci sono delle cose che non possono essere lasciate lì per, ovviamente, per una carriera o qualcosa.
Ecco, sì. Lei oggi lavora all'Università di Padova, con quale ruolo?
Ho un assegno presso il Consorzio Interuniversitario Veneto Nanotecnologia, pagato dal Dipartimento di Fisica e Astronomia, perché c'è stato un po' una cosa con la riforma Gelmini, quindi abbiamo dovuto prendere e appoggiarci fuori dal Dipartimento stesso, perché avevo passato gli 8 anni nonostante io avessi fatto il dottorato all'estero. Non era chiara la regola Gelmini. Ecco, quindi ho preferito restare qua perché qui c'è un gruppo che lavora bene, cioè ci siamo messi assieme io, Romanato, Bianchini, tantissimi altri, Someda, che è un mago delle telecomunicazioni, un guru in pratica, e abbiamo messo su questa squadra prima per astronomia e poi con una ricaduta immediata nelle telecomunicazioni, per applicare queste proprietà del campo elettromagnetico che non erano usate fino ad ora.
Ecco, cominciamo dall'inizio, Fabrizio Tamburini, ce lo spieghi bene. Lei è un astrofisico, quindi parte dalla sua competenza, da queste proprietà della luce su cui lavorava anche il giovane Enrico Fermi. Ci racconta da dove ha cominciato lei, prendendo il testimone.
Allora, intanto era Majorana, non Fermi. La parte interessante era che gli astronomi di solito prendono informazioni dalle stelle mediante onde elettromagnetiche, quindi se si utilizzano meglio le proprietà delle onde elettromagnetiche, quali la luce, onde radio, raggi X e tutto il resto, riusciamo ad avere più informazioni, ovviamente è un discorso abbastanza semplice e pragmatico. Le equazioni, quelle di Maxwell, che descrivono queste proprietà delle onde elettromagnetiche, fanno vedere, proprio da un'analisi matematica approfondita, che ci sono tantissime altre quantità che possono essere trasportate e trasportare informazione. E quindi ci siamo focalizzati lì ad analizzare meglio che altre proprietà si potevano estrarre dalla luce. Ed è cominciata così un bel po' di anni fa. Poi... ci sono delle altre, diciamo, competenze della fisica dei laser, da tutto il resto, che faceva vedere che l'onda elettromagnetica può trasportare anche un movimento ortogonale rotatorio, che si chiama momento angolare orbitale. E allora abbiamo detto: utilizziamo questa per astrofisica e per tutto il resto, e ci siamo accorti che queste proprietà potevano essere utilizzate come dei canali indipendenti per trasferire anche dell'informazione, quindi una ricaduta immediata anche nel quotidiano.
Ecco, quando parliamo di ricaduta, la sento un po' a tratti attraverso il telefono, quando parliamo di ricaduta anche nel quotidiano, spieghiamolo bene, Fabrizio Tamburini.
Allora, se noi possiamo, se possiamo ricevere da stelle altra informazione, mediante questi che chiamiamo stati ortogonali, cioè sono degli stati che non interferiscono fra di loro, delle onde elettromagnetiche, cioè di attorcigliarsi a fusillo nella fase, nello spazio di una lunghezza d'onda, allora possiamo utilizzare queste proprietà per trasmettere anche informazione, cioè per generarla con un'antenna, modularla e trasmetterla lontano. e abbiamo verificato che la propagazione va fino all'infinito praticamente con uno studio che abbiamo pubblicato su Nature Physics riguardante un formalismo generale in relatività generale, ecco. E abbiamo poi realizzato queste antenne per verificare sperimentalmente la propagazione e andarle in futuro a osservare con i radiotelescopi, perché si riuscirebbe a misurare direttamente la rotazione di un buco nero in questo modo.
Senta Fabrizio Tamburini, poi lei e i suoi colleghi, questo gruppo di studio che tra l'altro è di colleghi dell'Università di Padova, però poi voi lavorate in collaborazione con un gruppo di ricercatori svedesi.
Sì, sì, con il professor Tidè, che anche lui è un pioniere della radioastronomia dell'Università di Uppsala. E abbiamo proprio, facciamo lavori assieme continuamente, difatti lui adesso è in Svezia, adesso è qui in Italia e domani partiamo per Napoli per andare a incontrare quello che ha formulato proprio la teoria dei buchi neri rotanti per Roy Kerr, la leggenda vivente, quindi andiamo a conoscerlo direttamente perché dobbiamo fare un lavorettino assieme.
Un lavorettino, un lavorone mi pare di capire.
No, è solo matematica, è quella che mi diverte e costa poco per il momento.
A proposito di tagli, lei dice, insomma, è una ricerca che si può fare con poco sforzo economico.
È una tragedia quella di tagli, perché se si uccide la conoscenza e soprattutto si uccide la capacità di portare avanti la conoscenza di base, che è utilissima, non solo quella applicata, ma soprattutto quella degli NFN, quella che insomma ha portato alla scoperta di questo bosone e tutto il resto, che figura ci facciamo? Uno. Due, le ricadute ci sono, e come? Chi direbbe che la relatività generale non ha ricadute? Eppure il GPS lo usiamo ogni giorno per trovare la strada, oppure ci sono tantissime altre cose che è inconcepibile secondo me. Uccidere così la ricerca e dare sempre meno soldi fino ad arrivare a strozzarsi. E questo è il motivo per cui non ci sono neanche più posti per i giovani. Ci sono dei giovani estremamente bravi, perché la scuola è ancora molto buona, e sono costretti ad andare via.
Senta Fabrizio Tamburini, lei un anno fa appunto con i suoi collaboratori ha organizzato una dimostrazione di questa antenna in uno scenario particolarmente evocativo anche nella storia della scienza, che è Piazza San Marco a Venezia. Allora mi racconti intanto che cosa avete fatto con tutta migliaia di persone che erano lì naturalmente nella Piazza San Marco, che poi la piazza che ha visto insomma nel 1609 Galilei mostrare al Doge, no, le proprietà del cannocchiale. Ecco, e credo che anche Marconi abbia fatto un esperimento.
Ha un esperimento, sì, lì con l'elettra.
Con il
Panfilo
Elettra.
È venuta anche la figlia di Marconi a farci da madrina, che è stata carinissima. E allora l'idea era proprio di vedere se questi modi non solo si generavano e propagavano in camera d'antenna, come avevamo dimostrato a Uppsala, ma vedere se si propagavano anche per mezzo chilometro o più, quindi virtualmente fino all'infinito. Allora cosa facciamo? Utilizziamo due modi, uno senza twist, come chiamo, senza attorcigliamento in fase, e l'altro col fusillo, come lo chiamo da buon italiano, col fusillo di fase.
Perché la forma di questo attorcigliamento ricorda quella del fusillo, insomma una forma della, naturalmente la pasta, stiamo parlando del fusillo che si mangia. Prego.
Allora, il DARPA aveva stanziato 20 milioni di dollari quell'anno per fare uno studio di telecomunicazioni utilizzando queste cose, utilizzando questi stati di momento angolare orbitale. Era da un bel po' di tempo che noi ci lavoravamo sopra, pubblicando e tutto il resto, insomma le idee corrono in rete. Allora, noi non potevamo accedere a quei fondi e per far prima, perché altrimenti il tema della scelta dei fondi sarebbe lunga, abbiamo preso con Cardona, che è stato un nostro collaboratore, un giornalista, abbiamo organizzato uno spettacolo pubblico con soldi privati e una presa di dati ovviamente fatta con l'Università di Padova tutto l'anno prima per verificare tutte queste proprietà e avere un lavoro e una dimostrazione pubblica come faceva Marconi per far vedere che eravamo i primi e ci siamo riusciti.
Ecco, quelli che stavano lì cosa hanno potuto verificare? Vedere, perché poi voi avete utilizzato
pubblica
anche una forma di visualizzazione, no?
Sì. Lì c'è stata la visualizzazione proprio sulla facciata del Palazzo Ducale che faceva vedere questi fusilli proiettati con un laser e c'erano professor Bianchini, Romanato e Tullio Cardona giù che spiegavano alla gente su un palco quello che stava succedendo. Cioè è stata proprio una cosa perché se un'università italiana pubblica Visto che eravamo in competizione molto forte, di solito passa meno osservata rispetto a un'università di prestigio inglese, anglosassone, diciamo tedesca. Allora, il nostro modo era, da ex collaudatore pilota di auto da corsa, facciamo più casino possibile, e con un metodo Polleria Osvaldo, come diceva Valentino Rossi, tiriamo sugli sponsor, facciamo testo, difatti li abbiamo battuti di un anno esatto. A un anno esatto dopo hanno pubblicato su Nature Photonics, NASA JPL, Università di Israele, non mi ricordo quale, e ci hanno citati proprio come pionieri. Loro hanno
di questa ricerca. Si occupa di motociclismo, Fabrizio Tamburini, le piace il motociclismo?
Automobilismo.
Ha una passione in quella direzione. Allora, Fabrizio Tamburini, questa è stata, diciamo, una manifestazione pubblica che appunto voi scienziati dovete anche appunto occuparvi della comunicazione, non è un elemento accessorio, perché è fondamentale anche per noi capire quello che voi state facendo. Allora, adesso, a questo punto, è l'ultima domanda che le rivolgo: quali sono gli ostacoli o i punti critici per trasformare questa verifica sperimentale che lei ha fatto anche in pubblico in un'applicazione? Cioè, avremo la possibilità, secondo lei, in tempi prossimi, di non avere più il problema della scarsità delle frequenze, per esempio anche per la radio, per la trasmissione radio?
Allora, le applicazioni ci sono già. Non posso dire molto perché abbiamo firmato parecchi non disclosure agreement con grosse multinazionali che sono interessate. Stiamo procedendo con gli esperimenti, però prima brevettiamo e poi, così almeno ci autofinanziamo se ci riusciamo, ecco, per passare un po' questo modo di questa scarsità di fondi, cerchiamo di applicare e portare anche all'astrofisica, all'astronomia qualcosa di buono magari. Perché adesso visto che c'è questo interesse molto forte da parte di compagnie internazionali, cerchiamo di fare una squadra compatta.
Il brevetto di chi è?
Allora, uno dei brevetti è dell'Università di Padova, l'abbiamo ceduto all'Università di Padova e poi cercheremo di fare questo spin-off universitario per gestire tutta questa cosa.
Fabrizio Tamburini, non è che lei se ne va a lavorare fuori?
È probabile, se non si sblocca la situazione qua in Italia, cioè a sto punto, visto che purtroppo non ho più il problema dei genitori, me ne vado.
Se
uno è costretto, ci va.
Ci tenga al corrente, ci continua a raccontare, naturalmente ci continua a raccontare il suo lavoro e quali saranno delle scelte che lei dovrà fare, credo, molto presto, insomma, nei prossimi mesi, se non ho capito
male.
Entro l'anno
decido cosa fare, così vediamo cosa succede.
Fabrizio Tamburini, grazie di essere stato con noi, astrofisico, assegnista, ricercatore precario appunto dell'Università di Padova. Questa è Radio 3 Scienza, @rai.it.